quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontano da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?» perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Signore, Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Passi le mie pecore, e in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore. Pietro, essendo un uomo, lavoratore, e sa che non si può rimanere con le mani in mano in attesa di che cosa. Cioè, o si fa festa o si lavora. È per questo che egli decide: «Io vado a pescare. Stare qui ozioso non mi va». Per cui Pietro e gli altri vanno a pescare sul lago di Tiberiade, che si conoscono. Il lago di Tiberiade è il lago che si può dire anche di Gesù, perché lungo le rive si è svolta tutta la predicazione di Gesù. E nel modo più imprevisto Gesù fa visita loro. In questo racconto noi ascoltiamo i testimoni che si sono trovati nella situazione di vedere coloro che ormai non speravano più di vedere. E in modo imprevisto, imprevedibile, hanno avuto l'impatto con Gesù risorto, e poi il miracolo. Ma ciò che mi ha stimolato di più nella lettura di questo brano è il comportamento di Gesù, e i suoi sentimenti, il modo che egli ha di rapportarsi con i suoi amici. E notate che Gesù è risorto e quindi è nella situazione definitiva, per cui questo che si rivela come comportamento di Gesù è il comportamento che Gesù ha con i suoi discepoli per sempre. Anzitutto è singolare il primo incontro, come un mendicante. Gesù dice: figliole, non avete nulla da mangiare. È come un mendicante che chiede: avete un po' di pane da mangiare? Singolare questo modo di rapportarsi con Gesù con una domanda, un mendicante. Potremmo dire che mendicante è colui che ama. Colui che ama sa di avere bisogno dell'altro, anche se non è del pane, se non è del cibo, però ha bisogno dell'altro per vivere. E quindi Gesù si presenta ai suoi discepoli come uno che ha bisogno dei suoi discepoli. Notate l'umiltà di Gesù, che si rivolge agli uomini dicendo loro: ho bisogno di te. Questo è il modo di rapportarsi di Gesù, non come colui che ha tutto e quindi può distribuire lautamente ciò di cui dispone, come di un superfluo. No, Gesù incontra le persone per amore delle persone, e quindi come un bisogno vengo ad incontrare te, stabilisco un rapporto con te perché ho bisogno di te. Questa caratteristica occorre che la teniamo presente. L'altra osservazione: videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Notate, c'è una dimensione familiare. È come un uomo quando viene a casa e dice a sua moglie: che cosa mi hai preparato da mangiare stasera? Dove l'avere preparato da mangiare è la modalità con cui nella vita normale si declina l'affetto con la persona. Così anche quando uno è stanco, però vede che la persona amata è impegnata in un lavoro, sente che non può star lì con le mani in mano, bisogna che gli dia una mano. E così, anche se è molto stanca, la persona, vedendo la persona amata che lavora ed è presa dal lavoro, immediatamente c'è come una riserva di energia che la spende. Gesù quindi si presenta come colui che svolge il suo affetto nella vita feriale, quotidiana, come una donna che prepara da mangiare per la sua famiglia, come un uomo che vede una persona amata che si affatica in un lavoro e anche se è stanco sente l'urgenza di provvedere affinché la persona amata non sia sovraccaricata. Questa dimensione quotidiana di Gesù, dimensione feriale di Gesù, dimensione di chi si prende cura della vita normale di tutti i giorni. L'altro aspetto è il rapporto con Pietro. Pietro non può rimanere nel silenzio, perché il silenzio lo accusa per quello che dice: voglio scaricarmi nel lavoro. Per cui il lavoro è un uscire da sé. Gesù però vuole che lui, quel magone che c'è dentro, vuole che pian piano gli esca. Perché Pietro si mise a piangere quando il gallo cantò, ma gli è rimasto quel pianto, gli è rimasto in gola, e occorre che esca. E gli esce attraverso la dichiarazione: tre volte, Signore, io ti amo. A quel punto. Dove attraverso l'amore viene il perdono e il passato è realmente passato. Altrimenti, se non c'è il perdono, il passato non passa. Rimane sempre un peso del presente. E Gesù dice quindi a Pietro: la regola della vita è unica, è quella di amare. E solo attraverso l'amore tu esprimi nel mondo la realtà dell'incontro che hai avuto con me. Notate, questo modo di rapportarsi di Gesù è il modo che gli ha scelto nel tempo di continuare ad essere presente in mezzo agli uomini. E il luogo in cui si manifesta la sua presenza è l'uomo, che vive secondo il comportamento di Gesù. Questo indica che dobbiamo riflettere su ciò che ci è già accaduto. Quando noi compiamo un gesto di attenzione, di riconoscenza nei confronti di una persona, dicendogli, anche se non con la parola, però col comportamento, io ti amo, io ti voglio bene, in fondo io ho bisogno di te. Occorre che noi, oltre alle parole, riusciamo a cogliere il significato umano della domanda. Questo vuol dire che ciascuno di noi non ha tutto. D'altra parte, la connotazione e la capacità di amare è essenziale all'uomo. E quindi vuol dire che il riconoscere che noi abbiamo bisogno degli altri è la via attraverso la quale si rivela e si manifesta noi stessi la verità della nostra persona. E quando ciò ci accade, dobbiamo riconoscere che il Signore ci ha visitato. Il Signore ci ha fatto dono di un tratto, di un lineamento della sua persona. Il riconoscere che noi abbiamo bisogno degli altri. Un altro lineamento si ha quando noi, pur essendo stanchi, pur essendo presi da una quantità immensa di pensieri, da un grappolo di pensieri, vediamo una persona che è in difficoltà e lasciamo da parte i nostri problemi, le nostre difficoltà e ci muoviamo verso l'altra persona. Questa immagine di Gesù che ha acceso il fuoco e sulle brace ha cotto il pesce e arrostito il pane. Questo è un connotato che si trasmette a noi come presenza efficace del Signore nella nostra vita, per cui quando ci accade, il Signore ci ha visitato. Ha lasciato in noi, nei nostri gesti, nel nostro tempo, un segno della sua forza di risurrezione. Così il Signore ci dice che quando noi riconosciamo di essersi sbagliati, di essere bisognosi quindi del perdono. Ecco che il Signore ci interroga, ci pone la domanda, ci dà una nuova apertura di credito affinché noi non siamo prigionieri del passato, ma il nostro tempo comincia adesso, adesso. E quindi l'amore al Signore, l'amore del Signore per noi, genera in noi un comportamento e una novità di vita, rigenera la nostra vita. E questo è molto importante che l'abbiamo presente, perché ciò che preme il Signore è l'adesso come inizio del futuro. Il passato ormai non ci appartiene più. L'esistenza cristiana vive di un presente carico di amore. Questa è la morale cristiana. Da questo dipende tutto il comportamento e il valore della persona. Importante quindi che noi sappiamo cogliere la sera, oppure quando riflettiamo su di noi, se in noi si sono manifestati questi tratti del comportamento di Gesù. E occorre che noi li teniamo presenti, perché vuol dire che il Signore ci ha visitato con la sua grazia. Così, leggendo nel nostro tempo, nelle nostre azioni, noi sappiamo riconoscere le impronte digitali di Gesù. Gesù che ci accompagna, il Gesù risorto, che mentre rende denso di significato il nostro tempo, costruisce per noi e per le persone che ci sono accanto quella storia buona che è la salvezza della nostra vita.